Mercoledì sera, 2 maggio 1990, presso casa di preghiera, terza settimana di Pasqua.
Dagli atti degli apostoli, in quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la chiesa di Gerusalemme e tutti, ad eccezione degli apostoli, furono dispersi nella regione della Giudea e della Samaria. Persone pie seppellirono Stefano e fecero un grande lutto per lui. Saulo intanto infuriava contro la chiesa ed entrando nelle case prendeva uomini e donne e li faceva mettere in prigione. Quelli però che erano stati dispersi andavano per il paese e diffondevano la parola di Dio. Filippo, sceso in una città della Samaria, cominciò a predicare loro il Cristo e le folle prestavano ascolto unanime alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i miracoli che egli compiva. Da molti indemoniati uscivano spiriti immondi, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono risanati. E vi fu una grande gioia in quella città e parola di Dio.
Prendiamo grazie a Dio.
Grandi sono le opere del Signore.
Grandi sono le opere del Signore.
Acclamate Dio da tutta la terra, cantate alla gloria del suo nome, date a lui splendida lode. Dite a Dio, stupende sono le tue opere.
Grandi sono le opere del Signore.
A te si prostra tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio. Mirabile nel suo agire sugli uomini.
Grandi sono le opere del Signore.
Egli cambiò il mare in terraferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno.
Grandi sono le opere del Signore.
Alleluia, alleluia. Chi crede in me ha la vita eterna, dice il Signore, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno.
Alleluia, alleluia.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù alla folla: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà più sete. Vi ho detto però che voi mi avete visto e non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me non lo respingerò, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. E parola del Signore.
Lode a te, Cristo. Prima lettura.
Il Signore ci avvisa che essere orientati a lui c'è da aspettarsi dentro fuori di noi la persecuzione.
Sì. Perché?
E perché ci sono tante tentazioni.
Quelli che erano stati dispersi andavano nel paese diffondendo la parola di Dio. Questa dispersione è soltanto nell'anima dei persecutori, perché la parola di Dio non si può disperdere, anzi è destinata sempre a unitarli.
Noi possiamo disperderci dalla parola di Dio, no?
Sì,
noi possiamo allontanare.
Però nella parola di Dio.
Ah no, certo, no. La parola di Dio porta a compimento tutto, comunque sia. Con noi o senza di noi. Noi possiamo restare fuori, restando fuori restiamo dispersi, perché chi raccoglie con la parola di Dio, e la parola di Dio viene a noi per dare a noi la possibilità di raccoglimento, chi raccoglie forma in sé la capacità di raccoglimento, per cui diventa sempre più raccolto, fino a quella potenzialità lì da poter contemplare ciò che è eterno. La presenza di Dio, il volto di Dio. Se invece non si raccoglie, si resta dispersi, quel disperdendo si resta dispersi, noi diventiamo figli delle nostre opere, no? Quindi tutto quello che noi non raccogliamo non è che ci lasci tali come prima. Quello che noi non raccogliamo crea in noi, ecco, una dispersione sempre crescente all'infinito, come all'infinito è crescente il raccoglimento in Dio, perché si va verso due infiniti, va verso l'infinito del raccoglimento in Dio, e allora si contempla l'infinito di Dio, no? Che è presente. Oppure si va verso l'infinito della dispersione da Dio e della morte, morte eterna, che è una dispersione all'infinito di tutto, tutto in contraddizione. Bruno?
Questo che c'è la persecuzione, ci sono delle persone figlie che seppelliscono Stefano in
Marcello. Ma non grazie, non Stefano.
Ci sono delle persone figlie che seppelliscono Saulo. Chi fa questo, chi fa quello, chi va a... Cosa significa queste persone pie che seppelliscono Saulo spiritualmente?
Seppelliscono Saulo qui?
Sì, che fanno seppelliscono Stefano.
Scusa. Ah,
Saulo veniva dopo, era la vita dopo che metteva Saulo su un curiale.
Ma è come è stato sepolto il Cristo? Cristo è stato sepolto, e ogni cosa che viene a morire viene sepolta. E il nostro cuore è la sepoltura di Dio, perché Dio viene a morire nel nostro cuore, quel famoso sepolcro di pietra, il nostro cuore, in cui nessuno mai è stato sepolto, quindi ancora mai nessuno è stato posto, quindi tutto quello che viene a morire dentro di noi, perché viene a morire per causa nostra, quindi è morire dentro di noi, capisci?
Cioè viene sepolto dentro di noi? Vuol dire, viene a morire
se può. Franco.
Come il Signore mi ha fatto fare un parallelo, che non so perché non l'aveva mai fatto fare.
Fa il parallelo.
Però non mi ha dato.
All'infinito anche le parallele si congiungono.
No, se quelli.
No.
Certo. Sì, la teoria della relatività.
Ah, che è vero. È un'astrazione le parallele che non si
è un'astrazione parallele che non si congiungono sono un'astrazione di noi, la sua passione assoluta, capisci?
Nella realtà non
quale realtà?
Nella realtà
quale realtà?
Oggettiva.
La realtà oggettiva non è, si congiungono,
si congiungono,
ma
si,
in realtà oggettiva, scusami, sì, è nella non realtà, nella nostra astrazione che non si congiungono.
Però dicono non mi ho messo l'anello di quel giacimento, però ci deve essere, perché sono che lì andrebbero tutto lontano all'infinito, ma si intersi, però ci deve essere un collegamento. Ed è questo, no? Che qui parla, e anche quando Gesù guarisce gli indemoniati, dice che loro emettono altre grida, e qui aggiunge.
Ma sei nell'angelo?
No, la finisce da molti indemoniati. Uscivano spiriti immondi emettendo altre grida, e poi dice molti paralici e storpi furono risanati. Nei Vangeli viene detto quando Gesù muore, dice Gesù emettendo lo spirito, cioè espirando, mandò un altissimo grido, immediatamente si aprirono i sepolcri e resuscitarono, e Matteo dice i santi e qualcuno di Dio. Quindi c'è questo parola qui nell'emettere il grido, nell'espirare, Gesù espira lo spirito al Padre, qui lo spirito immondo che esce e nella susseguente guarigione, no? Però ecco, non so come accendere indemoniato con Gesù in croce, cioè non ci vede, ecco, è molto parallelo.
Ma certo, però non Gesù in croce e muore proprio per liberarsi dal demonio, cioè per liberarsi dall'autonomia del nostro io. Gesù muore per farsi toccare con mano, diciamo, qual è il centro del nostro peccato, della situazione di colpa nei guai di Dio, e il centro del nostro peccato è quello del paradiso terrestre, cioè il pensiero del nostro io, perché questo va superato, se non si supera diventa l'anima, diciamo così, tutto il nostro. abbiamo sì questo urlo, ma è l'urlo del Dio che muore, è l'urlo di tutta la creazione, mi capisci? È l'urlo della stessa nostra anima, che è fatta per l'assoluto e non sopporta il grande urlo che c'è in tutte le cose, perché tutte le cose sono fatte per Dio e appartengono a Dio. Nel pensiero del nostro io, di questa sperimentazione di morte di Dio avviene proprio attraverso questo urlo lancinante, capisci? Di tutta la creazione
che non trova quello che cerca,
che è fatta per Dio ed è unita a Dio, capisci? E non accetta di essere separata da Dio, e quest'urlo si ripercuote dentro di noi, è l'urlo della nostra angoscia, della nostra disperazione, capisci? Della morte stessa. Non siamo fatti per la morte, siamo fatti per la vita.
Quindi ed è lo stesso urlo che mette lo spirito, quindi uscivano spiriti immondi emettendo altre grida, quindi lo stesso spirito che esce là dove c'è.
Quindi direi che non è lo stesso, non è lo stesso. C'è l'urlo della divinità che muore, che viene a morire in noi. Perché abbiamo detto è un assurdo, Dio non muore, eppure noi sperimentiamo questa morte di Dio. Quindi evidentemente ci sono due livelli, capisci? C'è il livello, abbiamo detto prima, dell'intelletto con cui tu riconosci Dio non muore, Dio non può morire, Dio è eterno perché è assoluto, ed essendo assoluto non è condizionato da nulla, non subisce mutamenti, quindi non subisce la morte, eterno, no? Questo lo verifichi con l'intelletto e non puoi dimostrare in modo diverso. La verità si impone e si impone nella sfera dell'intelligenza. Arriverà un momento in cui si imporrà su tutto, ma attualmente per noi sì. Per cui noi collegamento lo abbiamo soltanto nell'intelletto, in quanto riconosciamo questo, abbiamo potuto riconoscerlo, perché qui è presente. Ora, però noi detto, facciamo l'esperienza della morte di Dio, cioè facciamo l'esperienza del silenzio di Dio, del non vedere Dio, facciamo l'esperienza dell'assenza di Dio, non tocchiamo Dio, non sperimentiamo Dio. Come si fa questa esperienza? Evidentemente noi siamo dipendenti di un errore, già in questo errore, quindi in quanto io penso ad una cosa creata da Dio, perché in quanto la penso è voluta da Dio, ma la tengo separata da Dio, ho la possibilità di considerare una cosa, una creatura, senza tenere presente Dio, quindi senza collegarla con Dio, io già lì mi capisco, semino una contraddizione, perché in realtà ogni creatura è collegata con Dio e l'uomo non deve dividere la creatura dal creatore, perché ogni creatura appartiene, anche un filo d'erba, anche una foglia, qualunque piccola, una formica, tutto, e l'uomo non deve dividere, per cui ogni cosa va sempre considerata con Dio, per cui se così lo dico, Dio mi presenta questo, sia una cosa significata, con lui dire, dialogare il pensiero, e così questo.
Con lui là dove rompo questa unione,
ecco, capito? Allora, dove c'è la rottura, demonio, ecco, c'è questo urlo, che è l'urlo della creazione stessa, capito, in noi, perché noi creiamo. Ma questo arriva soltanto a un livello, perché nella realtà non avviene mica questo in realtà. Questo avviene in noi. Mi capisci? Noi effettivamente subiamo le conseguenze di queste separazioni, noi facciamo l'esperienza della morte di Dio, del silenzio di Dio, dell'assenza di Dio. Facciamo l'esperienza. E andiamo anche all'inferno, mi chiedo in questa esperienza qui, mi capisci? Però noi non possiamo dimostrare intellettualmente, col pensiero, non possiamo dimostrare, hai capito, che Dio sia assente. Che Dio faccia silenzio, che Dio sia morto. Per cui c'è questa contraddizione che ci fa urlare, mi capisci? Che è prodotto nostro.
Sì, è in noi, non è in sé.
Non è in sé, però tu lo subisci. Per cui senti la contraddizione. Per cui tu non riesci mica a stare tranquillo, perché se fosse in sé tu resteresti tranquillo. Mi capisci? Invece la cosa non è in sé, per cui tu porti dentro di te, intimamente, porti una contraddizione. Che ti rende insopportabile te stesso, non puoi sopportarti, perché subisci questa contraddizione qui, comprendi?
Sì, fino a che Dio non prende su di sé questa rottura, questa disunione che ho fatto, io sento questo urlo.
Certamente, non, ma certamente.
Non può, ma fino a che non mi dà la Margherita.
Si capisce? Sì. Si capisce? Certo.
Quindi mi fai vedere l'amicolo che ho spezzato.
Mi ricollega, ma tu vedi che qui mi vengo ricollegato, cioè il punto di salvezza ce l'ho nell'intelletto. L'intelletto che mi contraddice è anche il punto di salvezza, mi capisci? Perché io sentimentalmente, io sperimento il silenzio di Dio, l'assenza di Dio, la morte di Dio. E quello lo sento, lo subisco. E se io mi faccio schiavo dei miei sentimenti, mi capisci? Però io sono determinato da questa assenza di Dio, questa morte di Dio. Per cui non posso mica credere, non posso riposarmi, capisci, in Dio, in amore più assoluto. Perché sono dipendente da una cosa che mi dimostra che Dio non c'è, che Dio è assente. Capisci?
Sì, qui ecco la guarigione, Dio morendo che certo. Evidenzia questo uno, però ecco c'è la guarigione.
Cioè, la morte quindi... la sento io, in realtà non c'è. Capisci? Dio me lo presenta, la Margherita Secchi, che dicevo l'altro giorno, Dio me lo presenta, come quando me lo presenta, è opera sua, mi capisci? E qui mi rivela, ecco perché dico, per cui la morte di Dio è presentata a me, è la presenza di Dio, capito, nel mio peccato. La presenza però, l'assenza di Dio diventa la presenza di Dio nel mio peccato.
Sì, sì,
e io ho salvezza, io la salvezza. E la presenza di Dio nel mio peccato, mi capisci?
Sì, sì, quindi...
E Dio si rende presente nel mio peccato, lui morto, e Dio che si rende presente nel mio peccato, qui ho la salvezza. E come dice questo?
Sì, qui ho la possibilità della risurrezione, che è l'ultima.
Ma la risurrezione viene poi dopo, perché che mi salva proprio presentandomi, capisci? Se stesso morto, perché io sto sperimentando la morte di Dio, in conseguenza dall'aver separato, o dell'essermi separato da Dio, io sperimento la morte di Dio, la sperimento proprio. Io la sperimento, la tocco, mi capisci? Ed è questo che mi determina tutto. Hai capito? Intellettualmente non è mica Dio che mi determina. Io posso intellettualmente dire Dio esiste, io credo in Dio, lo altro, però io sono determinato dal mio mal di pancia oggi come oggi, mi capisci? E se un calo al piede, sono determinato il calo al piede, mi capisci? È quello che mi determina, cioè quello che mi determina è quello che pesa su di me. È quello che determina di me questo posto. Capisci? Quindi l'esperienza della morte di Dio, tu la senti, la sperimenti. E chi ti libererà da questo corpo di morte, diciamo? Chi mi libererà? Hai capito? Ecco. Soltanto Dio che mi presenta come realtà la sua morte. Mi capisci? Il fiore secco che ho fatto seccare, mi presenta. Io qui mi vedo pensato, mi capisci, dall'altro.
Non basta quello che riconosco con l'intelletto.
No, perché penso di me, io bisogna essere recuperato in quello che sperimento, perché quello che determina tutto, in quello che pesa, perché che cos'è il sentimento, che è l'esperienza? È quello che pesa su di me, quello che subisco, indipendentemente da me. Mi capisci? E mi condiziona. Perché è ciò che io subisco, il sentimento è una cosa che subisci, senti, quindi subisci. Invece la conoscenza di Dio, quello che ti salva, tu non la subisci mica, quello vi partecipi, capisci? E per cui se tu personalmente e non devi il tuo pensiero, hai capito? Tu non arrivi mica a fare l'esperienza della conoscenza di Dio, fai l'esperienza dell'assenza di Dio, quello sì, quello la subisci, ma la presenza di Dio assolutamente no, la conoscenza di Dio assolutamente no. Perché la conoscenza di Dio non è un fatto che si subisce, la conoscenza di Dio è un fatto che con cui si partecipa, perché è un fatto consapevole. Per cui Dio non si fa conoscere senza di te, senza la tua partecipazione, senza la tua dedizione, mi capisci? Perché si rivela soltanto nel suo pensiero. E per rivelarsi nel suo pensiero è necessario che io superi il mio pensiero, mi capisci? E mi dedichi al suo pensiero, perché è nel suo pensiero che si rivela. Lui si vede la sua presenza, la sua verità e mi fa sperimentare se stesso, ma nel suo
mi
pensiero, ma poi nel suo pensiero io non sperimento proprio, anzi sperimento l'assenza di Dio, mi capisci?
quindi devo restare in questo che l'intelletto riconosce che è vero, fino al punto in cui Dio assorbe l'esperienza di assenza nella sua presenza.
Da sperimentare, ecco, da assorbire anche quello, in modo che me lo sperimenti nella sua presenza, me lo assorbe nella sua presenza. Lui è tanto potente da assorbire il mio peccato, mi capisci? Nella sua presenza, e quindi cambiare il mio peccato però in motivo di unione con Dio. Ma questo lui, non io non posso farlo, lui sì. Non so se mi capisci.
Sì, sì, è il problema di entrare. Entrando mi fa vedere, entrando per me, no?
Sì, è quella sicurezza che ti viene da Dio, è solo da Dio, mi capisci? La sicurezza che viene dalla certezza, la certezza viene dalla presenza. Capisci? Se invece tu hai presente altro da Dio, tu puoi urlare da mattina a sera, ma tu sperimenti la presenza che tu hai. E la presenza che tu hai non è Dio, è altro da Dio. Capisci?
Sì. No, dicevo così, questo esempio della Margherita l'altro giorno il Signore mi aveva fatto capire molto bene, poi mi ha fatto venire in mente l'episodio di Davide, no? Anche Davide è parallelo questo esempio, però quando il profeta gli racconta la storia di quello che aveva, una volta c'era un uomo che aveva della pecora, l'agnello, eccetera, lui non si sente pensato, lui e dopo quando il profeta gli dice questo uomo sei tu, lui non si sentiva pensato quando gli presentava la foglia secca, cioè il suo esempio davanti, come la
vedi, quando ti arriva un raggio di luce non dovresti divertirti,
ma il Signore
no,
mi ha fatto venire,
per, scusa un momento, quando arriva un raggio di luce non ti devi divertire,
no,
ti devi convertire, perché il raggio di luce ti è dato per convertirti, non per divertirti, mi capisci o no?
Divertire sarebbe non andare
allontanarti su altre cose, ma convertirti, cioè concentrarti, raccogliere in quello, mi capisci? Il raggio di luce, tu quando ti arriva una cosa che ti illumina, afferrati a quella e non lasciatemi più scappare, e se ti arriva qualcosa che cerca di portartelo via, che ti diverte da quello, hai capito? Buttala fuori, devi, hai capito? Perché perdi tutto.
Va bene, va bene. Il Signore ti manda quello.
Sì, sì, lei anche la persecuzione.
Posso dire
Marisa? No, aspetta un momento.
Sempre su questo discorso mi è venuto in mente, dunque, lo spirito immondo come spirito è eterno e quindi non può morire.
Ma anche noi siamo eterni, tutto è eterno. Però in questa eternità c'è questo rischio di una morte eterna, perché cioè siamo immortali, mi spiego, siamo immortali perché ovviamente noi esistiamo per volontà non nostra, non di creature, volontà di un essere che ci ha voluti fuori del tempo, perché Dio, il creatore, essendo fuori del tempo, non è condizionato, quindi non è soggetto a mutamento. Allora, se Dio in un certo momento t'ha voluta, stai tranquilla, non è il certo momento che t'ha voluta. Tu, però, ti puoi suicidare tutti i giorni, hai capito? Ti ritroverai sempre, non puoi. Resti immortale, perché t'ha voluto eternamente, ti vuole eternamente. Oggi come oggi ti vuole eternamente, mi spiego. Perché è fuori del tempo, hai capito?
E come è usualmente questo discorso, che sembra che esista altre grida di chi non può morire, non può annullarsi. E altre grida di chi accetta la morte per rinascere, insomma, o comunque per dare frutto.
No, tutto quello che è avvenuto in Cristo è avvenuto per dare frutto a noi, esatto. Mi spiego. E lui, la margherita che secca, mi spiego, è un grido, mi spiego, ma quel grido lì del fiore seccato, quel grido lì è per salvare me, è per rivelare, quindi se tutte le cose sono state soggette alla vanità di San Paolo, sono state soggette alla vanità per noi, per la nostra salvezza. Il che vuol dire che questo urlo di colui che sia soggetto alla vanità, mentre invece non può soggettarsi alla vanità, mi spiego, è per noi, è solo per noi, mi spiego, quindi per la nostra salvezza. Non è che uno muoia urlando, perché se si muore in Dio, la morte è un segno di uno che si ha presente. Quando uno ha presente non subisce la morte, ma vede la morte come un segno di maggior, mi spiego, di inserimento, maggior inserimento, mi spiego, che si va verso un più, insomma. L'urlo invece è quando c'è la contraddizione, uno deve subire una contraddizione, uno vuole vivere qui in terra, non riesce a vivere qui in terra, urla. Ecco perché, mi spiego, c'è la contraddizione.
Dice che qua tutti sono stati dispersi ad eccezione degli apostoli. Infatti loro avevano ricevuto lo Spirito Santo, quindi
certo, senza lo Spirito, senza Spirito tutte le cose si disperdono, perché non abbiamo un punto, tu non resti disperso se dentro di te hai un punto fisso di riferimento. Se tu hai un punto fisso di riferimento, un amore unico, qualunque cosa ti accada, tu lo inserisci sempre, cioè lo rapporti sempre con l'amore unico. Ma se tu non hai un amore unico, tutte le cose ti portano via. Hai capito? Perché diventano molte felicità in te che ti disperdono, hai capito?
Anche se qui questa dispersione è comunque servita a portare la parola di Dio in questi luoghi di dispersione.
Tutto, perché Dio adopera ogni cosa per portare a compimento quel che deve portare a compimento. L'universo, il nostro mondo, va verso una conclusione, il tempo passa a senso unico, se non va avanti e indietro. Se va a senso unico va verso una conclusione, e la conclusione è stabilita da Dio. Quindi Dio adopera noi, mentre noi crediamo di essere noi a decidere, noi a fare un'altra, noi non ci accorgiamo, non ci rendiamo conto, mi spiego, ma non stiamo altro che facendo le decisioni che Dio vuole per noi, in conclusione, perché ci conduce dove vuole Lui. Mi capisci? Anche il Sinedrio decise quel che era già deciso, ma quella loro cosa decise quando si era già deciso? Mi capisci? Per cui noi abbiamo l'illusione di essere noi a decidere. Quando noi decidiamo è già tutto deciso. Capito? Siamo noi che dobbiamo prendere consapevolezza di questo che è già tutto deciso. La nostra maturità tende ad arrivare a prendere consapevolezza della realtà, che è Dio che fa tutto. Lì sta la nostra salvezza. Non sta nel modificare le cose. Le cose sono modificate da Dio creatore e sono condotte da Dio creatore, con noi o senza di noi. La nostra salvezza, quindi la nostra maturità, sta nel giungere alla conoscenza della verità, cioè alla conoscenza di questa realtà di Dio, che opera in tutto e che conduce tutti gli avvenimenti verso la conclusione, cioè nel suo pensiero.
Questo Dio che opera in tutto, diciamo, come dire, costruisce su quello che facciamo noi, perché altrimenti qui si cadiamo nella predestinazione.
No, siamo stati a distinzione, perché predestinazione è un problema di tempo, Dio fuori del tempo, quindi è inutile che noi parliamo di quello. Non è che Dio costruisca, perché non è che costruisca su di noi. Dio tiene presente noi, ecco. Tiene presente, cioè, la nostra maturità o la nostra immaturità, perché opera tutto per farci maturare, mi spiega, una conoscenza. Però a questa conoscenza del Dio non si arriva senza di noi. Perché non si arriva senza di noi? Per il fatto che per pensare a Dio io devo superare il mio pensiero, non posso pensare contemporaneamente a me e a Dio, o penso a me o penso a Dio. Dio non mi annulla il mio pensiero, perché me l'ha creato Lui, l'ha creato Lui, e Lui non va avanti e indietro. Quindi Lui è un sì, il nostro pensiero è un sì, ci ha fatti, ci siamo, mi spiego? Lui però, ecco, attraverso tutte le sue opere mi fa capire che io devo superare il mio pensiero per pensare Lui, cioè per mettere Lui al centro, perché è giusto, perché è vero, non sono io il centro, per cui se io vivo riferendo tutte le cose a me, io faccio una cosa ingiusta, perché non sono io il centro.
Sono in questo.
Devo superare.
Sa come penso io.
Altro tanto, che lo sa, infatti Lui opera tutto.
Ma è Lui che mi fa tutto.
Lui stesso viene a morire, mi spiego, proprio perché sa quel che penso, perché sa che io sto morendo nel pensiero del mio io, per cui non raggiungo quella consapevolezza in cui c'è la mia pace, perché sono nella certezza che c'è la pace, ma la certezza ce l'ho in quanto divento consapevole della realtà. Se io vivo in una realtà diversa da quella che penso, io entro in conflitto, io divento triste, mi dico, ecco, e Dio entra in questa mia tristezza, mi spiego, per farmi uscire da questa irrealtà in cui io mi trovo, cioè il mio io al centro, mentre lui è al centro, farmi capire. Però, dico, questo trasferimento di pensiero non avviene senza di me, per cui se io personalmente non supero il pensiero del mio io, per mettere Dio al centro, riferire le cose a Dio, Dio gli avvenimenti, tutte le cose, le conduce dove deve condurre, a un certo momento il suo pensiero è al centro di tutto, ma io sono completamente fuori, eh? Capito? Cioè è la parola di Dio che libera, sì, certo, è con la parola di Dio che Dio ci libera. Perché lui parlando ci converte. Noi nel nostro io ci divertiamo, appunto, ci disperdiamo, no? Lui invece parlando ci converte, perché ci riporta sempre al pensiero del Padre. Ci riporta un pensiero unico, attraverso tutte le sue parole. Lui ci prende da dove noi siamo, mi spiego? Con gli argomenti in cui noi ci troviamo, con i peccati in cui noi ci troviamo, e ci converte e ci riporta sempre di fronte a questa grande realtà, a Dio Padre Creatore. Ci riporta, ho glorificato il tuo nome, e questo riferire, e questo dice, fin tanto che io con loro li raccoglievo, li custodivo nel tuo nome, e cos'è questo custodire? E noi siamo come delle pecore che continuamente ci disperdiamo, teniamo dispersi di tutte le cose. E lui parlando invece fa come il cane del pastore, mi spiego, eccetera, che tende a mantenere unito il gregge, capito? Tende a raccogliere nel Padre, ecco. Quindi l'opera del Cristo parlando, però lui dice chi con me non raccoglie, lui viene a raccogliere, però dice chi con me non raccoglie disperde. Per cui lui viene a raccogliere, ma noi dobbiamo lasciarci raccogliere con lui, quindi dedicare il nostro pensiero a ciò a cui lui.
Voglio riprendere un momentino il discorso con Franco. Sì. E come conclusione mi verrebbe da, il Signore mi suggerisse questa, no? Cioè se sentimentalmente noi sperimentiamo l'assenza di Dio, però intellettualmente noi siamo convinti che Dio è presente, perché se no non sarebbe più Dio. A questo punto qui, se noi capiamo la morte di Cristo in croce, che vuol dire dimenticare il nostro io, dimenticare il nostro sentimento, noi ci abbandoniamo a lui, cioè ci abbandoniamo all'intelletto, non ci pensiamo più che da sentire quel che sentiamo.
No.
Non si supera
più,
superando noi stessi.
Non ci pensiamo più, cominciamo proprio a pensarci a lei, a quel momento lì.
Ah sì?
Altro che non ci pensiamo, cominciamo proprio a pensarci. Perché non ci pensiamo? La vita con Dio è tutta una vita di pensiero, essenzialmente di pensiero. È tutto pensiero, pensiero, spirito.
Aderisco a quello che mi dice l'intelletto, quindi non ho più tempo a pensare all'esperienza negativa.
Ma non è che non hai più tempo, anzi, tu vuoi pensare a tutto, perché vuoi raccogliere tutto, vuoi glorificare Dio in tutto, perché stai vedendo le meraviglie di Dio. E come le vedi le meraviglie di Dio? Proprio perché pensi, pensando a Dio. Però tu osservi, ne abbiamo accennato domenica, tu esi, capisci? Cioè esi ad osservare tutte le opere che Dio ha fatto per te,
e
l'opera centrale che Dio ha fatto per te è quella di morire in croce. Mi capisci? Questa di assorbire, è lì la grande meraviglia di Dio. Ma le idee non è tanto la creazione dell'universo, l'opera di creatrice di Dio, è come lui riesca ad assorbire.
La seconda creazione.
Capisci? Questa è una creazione infinitamente superiore. Come disegno, come opera di Dio, perché riesce ad assorbire le mie note sbagliate, i miei peccati, le mie colpe, i miei errori, mi capisci?
Sì, poi questo riguardo appunto che Dio assorbe i nostri errori, questa scena qui di dispersione, che questi che erano dispersi diffondevano la parola di Dio, Dio volge in bene ciò che è negativo, no? Questa dispersione.
No, ma non era mica negativo, perché non erano loro che si erano dispersi. Buonasera. Buonasera. Non erano. Mi capisci?
Sì. Poi questo riguardo appunto che Dio assorbe i nostri errori. questa scena qui di dispersione, che questi che erano dispersi diffondevano la parola di Dio. Dio volge in bene ciò che è negativo, no? Questa dispersione.
No, ma non era mica negativo, perché non erano loro che si erano dispersi. Buonasera. Buonasera. Non erano. E tu chi sei?
Lui parla un po' francese,
non,
e
un non po'
arabo. No, ancora.
Chi è?
È il figlio di Raimi, marocchino che è vicino a noi.
Ah,
Jawad.
Come?
Jawad.
Jawad? Jawad, sì, bravo. Ciao. Ciao.
Sì, non è negativo perché...
Perché loro subiscono. Subiscono. E persecuzione, quindi subiscono. Loro subiscono la volontà di Dio, cioè sì. Subiscono l'opera di Dio. Dio in un certo momento manda questo perché per diffondere la sua parola, quindi stanno facendo la sua parola, mi capisco.
Sì. Ma pensavo che avesse un significato sul piano del nostro spirito, no? Quando siamo dispersi, Dio volge in bene anche la nostra dispersione, serve
ma
per la nostra maturazione.
Vedi, stai, perché o tu ti disperdi, allora una cosa, allora Dio volge in bene, eccetera, quando sarà il momento, mi spiego. Oppure tu, per opera di altro, quindi per opera di altro, non per opera tua, capito? Subisci una dispersione, mi capisci? Ma quello, in quanto arriva a te, non per opera tua, quello è tutto grazie di Dio, tu è opera di Dio. Perché Dio ti mantenga qui a Fossano, oppure che certamente ti costringa a andare in America o qualcos'altro, e mi capisci? Qui tu stai facendo quello che vuole Dio, non sei tu che ti disperdi.
Ma io parlavo di una dispersione interiore.
Ma non, qui non c'è dispersione interiore, scusami tanto.
No, come segno. No. Cioè, lo vedevo come no. Segno di una nostra dispersione interiore.
La dispersione interiore, vero, avviene in quanto c'è la partecipazione nostra personale, in quanto io mi separo da Dio, io non collego con Dio, allora c'è la dispersione interiore. Quindi non c'è la dispersione interiore. Tutto quello che arriva a te senza di te, quindi anche le persecuzioni, in questo caso qui, che hanno creato questa dispersione, mi capisci? Non sono dispersione interiore. Non hanno creato, anzi per loro fu motivo di gioia, mi capisci? Perché ad altre genti, ad altre popolazioni hanno portato. Quindi tutto quello che arriva a noi, senza di noi, non crea dispersione interiore. La dispersione interiore è quando io stesso, con il mio pensiero, mi separo da Dio, non tengo conto di Dio, mi lascio dominare dai miei sentimenti. Allora qui c'è la dispersione interiore, hai capito? Per cui io posso benissimo stare nello stesso posto, nella stessa città, nello stesso convento, nella stessa religione, eccetera, ed essere disperso all'infinito, perché, hai capito? Se anche se esteriormente sono invece tutto raccolto, capisci? Ecco.
Sì, ci sono gli apostoli che rimangono e gli altri che sono dispersi, no? Che si disperdono, e poi ci sono persone pie che si pediscono stessa. Ma che significa la
sua? Abbiamo già parlato.
Persone pie che anche si pediscono.
Sì, perché. Vabbè.
E Marino c'è.
Ah, qualcosa al concetto?
Grazie.
No. Possiamo mangiare?
Il piccolo?
Piccolo, basta la sua presenza. Basta la sua presenza. Siamo a Vangelo, sì.
Dove dice chi viene a me non avrà più fame, non avrà più sete. Vuol dire che in Dio c'è una risposta
a tutto. Certo. Non patisce più, perché c'è la certezza. Con Dio c'è un punto fisso di riferimento, c'è una sorgente a disposizione. Quando tu hai una sorgente a disposizione non patisci più la sete, perché c'è la disposizione. Con Dio c'è, capito, questa sorgente a disposizione per tutti, e per tutti e per tutto. E
voi l'avete visto e non credete, perché non crediamo al Figlio, perché se non lo vediamo in Dio, se lo vediamo solo come presenza fisica, certo. Però se partiamo da Dio, allora possiamo certo. Credere, andiamo a Lui per certo. Che si restituisce e riportarti certo. Al Padre.
Gesù dice che tutto ciò che il Padre mi dà viene a me, e ha lo stesso significato di quello che dice nessuno viene a me se il Padre mio non lo attira.
Certo. Perché?
poi questo, che io sono il pane di vita. Io sono il pane di vita. Quindi è questo io che va capito, che ci alimenta, che è il pane che ci dà la vita eterna.
Come se dicesse, la verità è il vostro pane di vita. Che vuol dire? Nutriti, sei stato creato per nutrirti di verità, allora non disprezzare, hai capito, questo pane, questa verità, ma impegnati a conoscerlo, perché quello è il tuo pane di vita. Che io posso dire, beh, io sono stato creato per questo lavoro, sono stato creato per questo ufficio, sono stato creato per questa scuola, sono stato creato, capisci, per andare in giro per il mondo. E il Signore ci dice, no, tu sei stato creato per alimentarti della verità di Dio, per conoscere Dio. E questo è il tuo pane di vita. Tra l'altro, quante volte dici, quello è il mio pane, cioè ciò per cui io dico, quello è il mio pane, quello che devo mangiare. E lui dice, no, quello è il tuo pane è Dio stesso. Tu devi nutrirti di lui, ti ricordo?
Poi c'era questo, che una domanda sonora dello spirito di oggi, che dice, c'è un istante nella vita di ogni uomo, quando il trascendente Dio interseca la nostra vita, no? Poi si parla del fuoco di uno,
di il Pascal. Sangue
dell'altro, ecco, sì. Pascal, il sangue di Santa Caterina e la notte e quel altro di Sant'Agostino. E il Signore mi ha fatto pensare, ma allora questo istante l'abbiamo tutti, perché è nella vita di ognuno di noi. E corrisponde che tappa questo?
Il momento in cui Dio ti fa percepire la tua verità, ti fa percepire sì. Il senso della tua vita, per cui tu ti rendi conto.
Uno si orienta che, quando uno
decide. No, non è che ti orienti, no, perché poi bisogna non orientarti. Dio non impone lì. Però Dio ti fa capire che è vero il tuo destino, perché prima magari dominata dagli eventi del mondo, credevi che il tuo destino fosse, non so, dedicarti a fare una carriera, a lavorare, mangiare, eccetera, una cosa, oppure anche andare in missione, così, fare del bene agli altri. Poi certamente invece ecco Dio incrocia il tuo cammino, le tue convinzioni, di capire, no, guarda che il tuo pane è quello. A quel punto lì, ecco, non è che tu sia costretto a mangiare quel pane, sia chiaro, eh? Domenico? Soli non stanno su, certo.
Si sostengono su terra, sulla realtà terrena.
Certo, sì, certo.
Ecco. Questo è il discorso.
No, certo. Fin tanto che c'è qualche cosa. Infatti certamente il tormento grande è questo, che certamente anche la realtà terrena, cioè tutta la parte sensibile, tutto quello che arriva a noi, eccetera, l'altra viene ripresa da Dio, e allora lui diventa un ladro che ti porta via e tu non hai più nessun sostegno. È lì che c'è il tormento. Perché prima avevo, adesso non ho più, e adesso su che cosa sostengo la mia vita? Non ha più significato per niente. Perché, non vedo questo, d'accordo?
Ma io parlavo proprio di spiriti, poi magari...
Ma gli spiriti ci sostengono su qualche cosa, perché non stanno mica da soli su, perché o ci sosteniamo su Dio o ci sosteniamo su, capito? Su dei segni, insomma, perché c'è Dio e i segni suoi. Fintanto che, ma a un certo momento tutti i segni di Dio vengono tutti riportati in Dio, perché Dio è il punto fisso di riferimento per tutto e per tutti. E a quel punto lì noi ci accorgiamo che, e quanti, io faccio riferimento sull'industria, non so, sulla mia carriera, sulla politica, poi mi accorgo che questo mi viene tolto, quello mi viene tolto, e io non ho più nessun sostegno. La mia vita è coperta completamente. È quello che ogni uomo verifica. In ogni campo. Quante volte ho sentito le persone che arrivate ad una certa età e dicono fallimento su tutta la linea. Fallimento nella carriera, fallimento nel porto, fallimento nella famiglia, fallimento eccetera, nel finanziario. L'ho sentito io personalmente. Eppure fallimento su tutta la linea. Ma continuamente, se noi fossimo attenti, noi non siamo attenti, siamo grossolani, ma se noi siamo attenti, noi vedremmo questo disegno meraviglioso di Dio che porta tutti quanti di fronte all'unica cosa necessaria. Se fossimo intelligenti ci dedicheremo prima per evitare questi traumi, eh? Sì.
Dunque, tutto ciò che il padre mi dà verrà a me e colui che viene a me non lo respingerò. Faceva pensare che quindi in noi tutto quello che è desiderio di vedere la volta del padre, cioè quindi tutto quello che è interrogazione, qualunque interrogazione verrà diventata
qualunque
luce.
Cosa chiederete vi sarà dato, ecco. Qualunque cosa.
E quindi
noi illusi, ma io ho chiesto di vincere 1 miliardo, non l'ho vinto, quindi non è vera quella parola del Vangelo. Ecco, noi arriviamo a quei livelli lì, capisci? Perché non ci rendiamo conto, non ci rendiamo conto. Cosa vuol dire questo qualunque cosa? E questo interrogare Dio, capisci? Per ricevere la luce di Dio. La vera cosa, capisci?
Certo,
di cui noi abbiamo bisogno.
Se tutto diventerà luce, davvero è importante essere sempre in un'interrogazione,
certo,
perché certamente
certo,
diventerà luce.
Certo, perché la luce viene data soltanto là dove c'è uno che interroga, capisci? Mm. Se noi non interroghiamo sulla luce, la luce non ci viene data.
Sì, sì, deve essere il desiderio del Padre.
Sì, perché i doni maggiori di Dio, quindi proprio la conoscenza della verità, la luce, vengono dati soltanto là dove sono richiesti, eh? Se non sono richiesti non possono essere dati. Si richiede il pensiero di quello. Dio si concede soltanto suo figlio, e questo figlio è questa interrogazione in noi, questo pensiero di Dio, capisci?
Dunque, sono visceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato.
Certo.
Nella verità la volontà è unica, quindi
certo,
lo dice solo per noi questo.
Tutto, ma tu, non solo, non qui, tutto. Tutte le opere, tutte le parole di Cristo sono tutte, perché sono parole e opere del Figlio di Dio incarnato. Lui non si incarna più che per sé. Quindi tutte le cose che dice, che fa,
quindi
le dice in questo,
è uno solo col Padre.
Capisce? È una volontà unica.
Però,
essendosi incarnato, in lui c'è la volontà di tutta l'umanità, quindi c'è l'altra volontà.
Sì.
C'è la volontà di tutto l'uomo, dell'uomo, e c'è la volontà di Dio. Lui insegna a noi, mi spiego, siccome noi veniamo a trovarci per peccato, in conflittualità tra la volontà dell'uomo e la volontà di Dio, lui insegna a noi il rapporto che deve passare tra la volontà dell'uomo che c'è in noi e la volontà di Dio che c'è in noi. È la volontà dell'uomo che va sottomessa, non la mia volontà sia fatta, è quello che dice, ma la tua volontà.
Poi una cosa ancora, prima parlava delle parallele che nella nostra realtà non si uniscono, ma nella realtà di Dio sì.
Certo.
E si uniscono perché tutto tende all'unità.
Ah, certo. Poi intanto le parallele non esistono in realtà, esistono nel nostro mondo materiale, che è un mondo grossolano, per cui si capisce, la linea ferroviaria sono parallele e
sì,
non si uniscono, mi spiego, eccetera. Ma se noi portiamo le cose all'infinito, nell'infinito, mi capisci, non si possono mantenere queste distanze all'infinito. Cioè, nella nostra osservazione grossolana, la nostra materialità, mi capisci altro, capito? Cioè, certamente qui la regola del parallele, la regola di Pitagora e di altro è valida benissimo, se io devo misurare un campo, se io devo fare delle osservazioni, mi spiego, eccetera, nel mio mondo materiale, grossolano e altro. Ma se devo portarmi o nel campo dello spirito o nel campo dell'infinitesimo o dell'infinito, anche in campo materiale, già quelle crollano, non servono già più. Non servono più, il triangolo non mi serve più, mi spiego, per quello che è l'infinito dell'universo.
Sì,
devo ricorrere ad altre cose.
I numeri che tendono all'infinito, cioè l'infinito non si raggiunge mai, per
certamente,
noi. Invece nella realtà di Dio
però l'infinito
raggiunge.
C'è, però l'infinito
sì,
c'è,
sì.
Tanto è vero che, ma anche l'infinito in campo materiale c'è un infinito, perché è segno di Dio, se io lo voglio cogliere, però devo superare, trascendere tutto quello che è finito, quindi anche tutti i numeri, perché altrimenti non capisco mica cos'è l'infinito, cioè se io voglio capire l'infinito, vero? Anche in senso materiale, diciamo fisico, vero? Io devo accantonare tutti i concetti finiti, tutti i concetti, diciamo così, tutti i numeri finiti, li devo accantonare. Non è che io dico, beh, io penso i numeri sempre più grossi arrivano all'infinito, tu non arriverai mai all'infinito, non arriverai soprattutto mai ad avere il concetto dell'infinito. Se tu vuoi avere il concetto dell'infinito, tu devi dimenticare tutti i numeri finiti, tutte le cose finite, e immergerti nel pensiero dell'infinito, è lì nell'infinito che tu capisci che cos'è l'infinito. Hai capito? Hai capito? Se tu non avessi pensato all'infinito non potresti assolutamente pensarlo. Lo credo bene, Dio non si è creato mica per dannarsi. Ecco. Nessuno, vuole, obbliga, nessuno è obbligato a crearsi.
Vuole e può.
Vuole e può.
E può. Se noi non facciamo così a resistere, come dire, rifiutiamo, coscientemente rifiutiamo. Ecco.
La Madonna ci fa capire che sono tanti.
Sono tanti.
Sia Fatima che qui a Medjugorje, che sono tanti.
Quelli che si danno.
Sono tanti. A noi sembra una cosa madornale, se non resistiamo, basta una piccola.
Per spezzare l'infinito.
Basta un piccolo.
Non basta cancellare.
Che sono,
però
ma che
questo vedere il figlio e credere, vedere il figlio che è nella vita eterna,
è difficile vedere il figlio, vedere il figlio, perché soltanto il padre vede il figlio. No, lui queste parole te le dice, per cui se credi in queste parole, tu desideri arrivare a vederle, perché sai che soltanto vedendo è la vita eterna. Lui ti tiene soltanto se sei immerso nel pensiero del padre, dal padre, perché soltanto il padre conosce il figlio, hai la possibilità di conoscere il figlio. Ma tu non cercheresti questo se il figlio non ti dicesse queste parole. Se il figlio ti avesse detto, guarda, se vuoi avere la vita eterna, da tutti i giorni 1.000 lire a un povero, fare il sacrificio, fare il sacrificio, però sai che danno 1.000 lire. Tu ti dici, la vita eterna devi vedere il figlio. E allora invece tutta la problematica di dire, fin tanto che non vedo il figlio, questa vita eterna me la sogno. E quindi ti concentra, mi spiego, su un certo argomento, e allora che ti crea quindi l'interrogazione, come fare per arrivare a vederti, per arrivare a vedere il figlio. Poi ti, allora, stai attento alle parole, dice, solo il padre conosce il figlio. E allora se solo il padre conosce il figlio, io devo arrivare a vedere il figlio, vuol dire che soltanto guardando il padre, volgendo il padre, incominci a vedere un po' tutta la dinamica attraverso cui Dio ti conduce a questa vita eterna. Per cui a un certo punto ti affida al padre, perché soltanto dal padre si può conoscere il figlio, eccetera, e poi arriva lo Spirito Santo e l'inserimento nella Trinità di Dio e nella vita eterna. Comprendi?
Chi vede e crede, cioè, lo risusciterà in ultimo giorno.
Certo.
Questo, ecco, se il risultato allora vuol dire arrivare, provare a vederlo, no?
Certo. No, non è meccanico, non è meccanico, non, niente avviene di meccanico. Tanto è vero che, ad esempio, Dio attrae tutti, non tutti sono attratti da Dio. Chi non è attratto da Dio non può andare al, non può andare al figlio. E qui non siamo nella meccanica, eh? Dio attrae tutti. Non tutti sono attratti da Dio. Il che vuol dire? Che Dio è il massimo centro di attrazione e Lui vuole che tutti si salvino e quindi Lui attrae tutti. Ma com'è che non tutti sono attratti da Lui?
Questo attrae tutti vuol dire che tutti pensiamo a Dio.
Cioè, Dio ha posto, Dio ha posto se stesso come massimo centro di attrazione, per cui non c'è nessuna creatura che lo possa ignorare. Nessuna creatura lo può ignorare. Però ci sono tanti che lo ignorano. Ma allora vedi che apparentemente contraddizione, dico, nessuno lo può ignorare e siamo sempre lì, eppure tanti lo ignorano. Capito? Per cui si ignora ciò che non si può ignorare e lì c'è la colpa. Che vuol dire che tu non tieni conto di ciò che, capisci, hai presente, di ciò che è presente in te e senza di te. Ma colui che è presente in te e senza di te richiede da te una certa adesione, e questa adesione può non esserci. Per cui la parola di Dio arriva a me, non è detto che io l'ascolti. Io posso essere disturbato da altro, posso ascoltare altro, però la parola di Dio è arrivata a me. Se la parola di Dio arriva a me e si fa ascoltare e io l'ascolto, vedi che c'è un passaggio. La parola di Dio giunge a me senza di me. Mi spiego? Ma può darsi che io non l'ascolti. Allora, lei si è fatta ascoltare e io non l'ascolto. Ecco, c'è questo, come un dono mi viene dato, questo dono richiede da parte mia una certa dedizione, che può darsi che non avvenga questa dedizione. Il dono mi viene dato, non è detto che io adesso rivolga la mia attenzione, il mio pensiero a questo dono qui. Allora, il dono è arrivato, però io l'ho trascurato, e allora qui c'è la colpa. E così è tutto i rapporti con Dio. È tutto, da parte di Dio c'è un'iniziativa. Dio, lui stesso, per primo, vuole salvare tutti. Quindi le condizioni per la salvezza, per cui eventualmente se uno si danna, colui che si danna non può dire Dio non mi ha attratto, Dio non ha voluto salvarmi. Non può, anzi dirà Dio ha fatto tutto per salvarmi, sono io che non... Ecco, si dirà questo, capito? Perché la creatura riconosce che è se stessa che ha rifiutato, ma il dono c'era. Ho detto molte volte, se io, non so, ho la segnalazione di andare a Cuneo, io posso rifiutare di prendere quella strada lì che mi è stata segnalata di andare a Cuneo. E se non arrivo a Cuneo, non potrò dire non mi hanno segnalato la strada. Io non ho voluto prendere quella strada, dirò. Perché se la strada è segnalata, vuol dire che io ho la possibilità. Non è detto che avete la possibilità. Se sono invitato a pranzo, ho la possibilità di andare a pranzo. Ma non è detto che io vada a pranzo. Quindi da parte di Dio c'è la possibilità, mi offre la possibilità. E questa, mi spiego, l'opera che arriva a me senza di me. Ma tutto quello che arriva a me senza di me non mi salva mica senza di me. E cosa vuol dire che non mi salva senza di me? Ecco che non c'è la meccanica, non c'è la macchina. Mi spiego? Da parte di Dio c'è l'offerta. Perché nel campo dello spirito c'è sempre questo. Dio ci rispetta come persone, ci ha creati come persone e ci tratta come persone. E quando tu tratti una persona, tu non operi mica come una macchina. Quella persona ti soffende se tu operi come una macchina. Mi capisci? Per cui quando tu tratti con una persona, tu sei sempre attenta, hai capito, al pensiero di quella persona, all'accoglienza di quella persona. Se ti accoglie o non ti accoglie, ma non imponi mica. Quindi questo vuol dire trattare con la persona, perché trattare con la persona deve soprattutto rispettare, capisci, il pensiero di quella persona. Allora Dio opera tutto per, ma rispetto come persona, perché se ci trattasse come macchina, certamente noi non potremmo arrivare a conoscere Dio. La macchina non può conoscere Dio, l'animale non può conoscere Dio, è stata una persona, ma proprio perché è persona, hai capito, si richiede questa dedizione e non si impone che lei si dedichi, capito? Perché la persona si caratterizza in quanto porta con sé un'intenzione e l'intenzione si forma proprio dentro di te in quanto tu hai una proposta. Quando tu sei invitato a pranzo, dentro di te si forma un'intenzione. Sei invitato a pranzo, tu dici ma io i voi, ecco l'intenzione, si è formata l'intenzione, mi capisci? Da quell'invito.
Gesù dice, ripete, questa è la volontà di cui mi hai mandato, questa è la volontà del Padre, questa, ecco, si può dire che lui stesso come figlio è la stessa volontà del Padre.
No? Lui è il pensiero del Padre. Pensiero in Dio, in Dio pensiero e volontà sono la stessa cosa. È presso di noi che pensiero e volontà sono di cose diverse.
Anche intenzione è la stessa cosa. Volontà, intenzione.
Figlio di Dio, è un figlio unigenito. Quindi.
Quindi si può dire che la volontà del Padre è generata dal Padre.
Capisci? La volontà del Padre è generata dal Padre.
Quindi la volontà
volontà del Padre e il pensiero
generato.
Ma il pensiero del Padre, pensiero e volontà sono la stessa cosa in Dio, come conoscenza e amore in Dio sono la stessa cosa. Capite? È in noi che c'è diversità, perché in noi c'è questa duplicità di sentimento, cioè di cose che arrivano a noi senza di noi e di cose invece che richiedono intelligenza e che non sono senza di noi. Allora c'è questo, capite? Questa capacità di possibilità di confusione, per cui per noi conoscenza e amore si distinguono. Noi chiamiamo amore, ma non è ancora conoscenza, mi capisci? Invece in Dio, quando arriveremo in Dio per grazia di Dio, noi scopriremo che invece amore è perfetta conoscenza. Capisci? Per cui conoscenza e amore coincidono.
Quindi volontà e pensiero.
Tutti silenzio.
Sì. Invece una risposta.
Sì.
La vita non ha inizio finché non arriva l'ultimo giorno.
Come?
L'ultimo giorno della, diciamo, del nostro mondo, del mondo finito, quando incontriamo Dio, che poi è...
No, ma Dio lo incontri già qui, no?
Sì, certo, l'ultimo giorno, diciamo...
Sì. Per l'ultimo giorno. Dal pensiero tuo io. Allora d'accordo. Certo. Bruno, due foglietti.
10. Allora dice beati coloro che senza la vista non credono.
Sì, Franco.
Gesù dice, io sono il pane di vita, quindi questo pane che devo masticare. Signore, lo faccio vedere con quanto mi hai detto prima, che quando il Signore mi fa arrivare in male, dice, questo sarebbe il pane che devo rimanere. Questa legge di mi fa arrivare a rimanere e non andare a cercare.
Quando arriva la luce, questa luce qui, però, deve stare molto attenti, perché con facilità si perde. Deve ferrarti, cioè il Signore dice, quando la lampada la accendi, la devi mettere in alto, in modo da illuminare tutta la tua stanza, ma con quella luce lì, perché attenti, devi fare quei gesti mortali per recuperarlo.
Credere con te si deve di
domenico quando? Vabbè.
Gesù dice, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza.
Sei bravo. Le ho detto, stai attento alla luce, stai da niente. Dai, leggi mica a cavallo.
Tu vieni a noi per ricordarci Dio, ma certo. Noi possiamo non lasciarci
ricordare. Certo.
Sì. Dio può mettere la vita eterna di credere in Dio.
Certo. Ma dite quando?
Che tutti siano una cosa sola.
Sì. Il pensiero?
No.
Quanto?
3. Raccogliere tutto il mio.
Sì.
Mi volevi tre, però se tu non lo
ma il
quanto?
Quello che di noi è attrazione del Padre.
Giunge?
Quello che in noi è attrazione per il Padre.
Eh sì, cioè, perché se non, se non c'è attrazione per il Padre non è quello. 5?
Sì.
Dobbiamo stare attenti a tutto quello che Dio ci fa arrivare, perché in tutto c'è una proposta di salvezza per
certo,
noi.
Certo, certo. È una parola per me. Tutto. Uno, Teresa.
Io
l'ho chiamato. No. Pensiero?
Io sto fuori molto.
Sì. Margherita quanti?
2.
Questo che non basta l'intelletto che riconosce e può dimostrare che Dio è presente, se non fosse che Dio viene a morire in noi e davanti a noi, non ci basta, perché saremo dominati dalla nostra esperienza.
Noi siamo, ecco. Siamo dominati.
Per cui se Lui viene,
se tu hai tanta fame non ti basta quando ti dice stai in pace, e tu hai fame. Tutte le parole che ti dicono stai in pace, non ti servono.
Questo
per
esempio è... Invece se lui viene con la sua presenza anche morta, però mi sta dicendo guarda che ci sono.
Noi siamo salvati dalla presenza, dalla presenza. Quindi, dalla presenza. Va bene,
arrivederci. Colui che mi presenta
la sua morte. Certo. Leggi qualcosa di italiano? Leggi qualcosa di italiano, capisci? Capisci italiano?
Che scuola fai?
Sì?
Dopo sta andando a fare qualche lezione
luna. Non lo capisci, tu gli dai
il papà.
Lo dai il papà.
Ah, peggio ancora.
Peggio ancora. Lo dai mamma. Lo dai la mamma. Toh, prendi.
Buonasera
Maria,
buonasera,
prego.
Sì, io ce la faccio. Sì,
pure. Negli atti degli apostoli.
È per questo che dice, e gli mostrerò quanto da...